Alors mon cœur cogne pour sortir.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta per parlare appunto del debito pubblico di Roma. Lo facciamo in compagnia di Marco Bersani, che saluto. Ricordo, insomma, il libro di Marco Bersani, Dacci Oggi il nostro debito quotidiano, edito da Deriva Prodi. Ciao Marco.
Ciao a voi e chi ci ascolta.
Allora, diciamo, io la domanda, insomma, che ci viene come prima questione è che tutte le politiche, soprattutto che ci vengono propinate negli ultimi decenni, non è che si può parlare solo di oggi, sono sempre perché c'è questo debito che ci attanaglia. Abbiamo più di 3.600 euro pro capite di debito da pagare. E
poi dobbiamo... Roma è stata anche commissariata con Tronca, sempre, no? E lì pure si parlava del debito. Tanto quanto i movimenti da anni raccontano di una città in default, perché Roma è una città in default, in qualche modo è anche controllata, tra virgolette, da chi detiene il debito. Ma ecco, più di ogni altro, sicuramente più di noi, riesce a spiegare. Allora facciamo un po' veramente un'analisi. Quando si parla di debito, del debito che ha questa città, di cosa si parla esattamente?
Sì, intanto faccio una premessa in generale su tutta la questione del debito, perché il debito è oggi una narrazione ideologica che viene utilizzata a tutti i livelli, quindi poi scendiamo nel merito di Roma Capitale, ma vale ovviamente per lo Stato, vale per l'Unione Europea. È sostanzialmente lo shock che viene utilizzato per ottenere la rassegnazione alla prosecuzione delle politiche di austerità, di privatizzazione, di mercificazione dei beni comuni, di deregolamentazione dei diritti del lavoro. Cioè, da ormai più di 10 anni il ragionamento che viene fatto è: c'è il debito è il problema in assoluto, ridurre il debito è l'unica priorità, quindi tutte le politiche devono essere conseguenti a questo. Peccato che i dati dimostrano intanto che il debito invece continua a salire. Faccio l'esempio della Grecia: quando in Grecia è arrivata la Troica, diciamo, per salvarla, come hanno dichiarato, il rapporto debito-PIL della Grecia era al 130%. Oggi, dopo i trattamenti della Troica, il rapporto debito-PIL è 180%, cioè il debito è peggiorato. Allora la domanda retorica che io faccio anche nel libro è: le politiche liberiste sono necessarie per ridurre il debito o il debito è necessario per proseguire le politiche liberiste? Perché di questo si tratta. Venendo a Roma, quindi scendendo su Roma Capitale, Roma ha una storia anche un po' particolare, perché nel 2008 l'allora governo Berlusconi decise di fare un regalo al sindaco Alemanno, che aveva vinto in maniera inaspettata e quindi era diventato sindaco di Roma. L'allora governo Berlusconi decise da quel momento, per poter permettere ad Alemanno qualsiasi tipo di spesa, di commissariare tutto il debito pregresso. Quindi dall'aprile 2008 il debito del Comune di Roma è diviso in due: c'è la parte del debito ordinario, che è quella fatta da Alemanno in avanti, e c'è la parte del debito pregresso, quindi fino all'aprile 2008, che è stata commissariata, quindi viene gestita in maniera fuori, diciamo, dalle dinamiche del Comune di Roma. Allora questo debito pregresso era di 10 miliardi, 3 miliardi erano verso altre pubbliche amministrazioni o verso privati, 7 miliardi erano verso le banche e Cassa Depositi e Prestiti. Quel debito adesso è sceso a 7,8 miliardi e nel frattempo si è invece fatto un debito nuovo nelle gestioni ordinarie. Ma la cosa che è importante capire è che intanto quel debito è un debito che andrebbe rivisto in ogni sua forma. Faccio un esempio per tutti: questo l'ha scritto addirittura il commissario straordinario al debito nella sua relazione al Parlamento. Ben 2 miliardi di quel debito non si conoscono i creditori. Sembra incredibile, ma ci sono 2 miliardi del debito pubblico di Roma di cui non si sa chi sono i creditori.
Perfetto, se l'annulliamo direttamente.
quelli si possono annullare immediatamente. Noi l'abbiamo anche proposto, e volendo fare una cosa diciamo ipermoderata, basterebbe che la sindaca Raggi facesse dei manifesti o degli avvisi sui social in cui dice: entro il 31 di luglio chi ritiene di avere un credito verso il Comune di Roma e ovviamente lo dimostra si presenti agli uffici, dal 1 di agosto quel debito è annullato. Cioè, volendo si può annullare già stasera, e sono 2 miliardi.
Perché parliamo di un 43% invece? Se non sbaglio, rispetto sul bilancio, appunto, quindi è quasi la metà.
Il problema è che questo viene mantenuto nel debito perché è funzionale all'idea propagandistica che il debito è una cosa gigantesca e che quindi le politiche conseguenti sono obbligatorie, ineluttabili e necessarie. In realtà, se si va a vedere pezzo per pezzo di questo debito può essere a parte in generale ripudiato. Faccio solo un altro esempio: questo debito verrà saldato secondo il piano di rientro fatto dallo Stato e dal Comune di Roma nel 2048. Bene, noi nel 2048 per saldare questo debito facciamo 7 miliardi di prestiti, e su quei 7 miliardi di prestiti noi abbiamo calcolato che pagheremo 9 miliardi di interessi. Quindi per avere 7 miliardi noi ne pagheremo 16, e questo è un circolo vizioso che di anno in anno prosegue. Cioè, noi siamo indebitati, per pagare gli interessi sul debito ci indebitiamo, l'anno dopo dobbiamo pagare gli interessi sull'ulteriore indebitamento che abbiamo fatto, e il circolo vizioso continua. È una trappola che serve per poter dire: guardate che non ci sono i soldi, c'è il debito, tutte le rivendicazioni sociali trovano di fronte un muro di gomma, e soprattutto vanno avanti le politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico, per cui sgomberi di tutte le esperienze autogestite e messa sul mercato del patrimonio, di privatizzazione dei servizi e di tagli.
Oppure basta pensare, scusami Marco, sì, se ti interrompo, quello che ha dichiarato l'altro giorno proprio la Raggi, no? Parlando di Affittopoli, no? È finita l'era di Affittopoli, certo. Parlando di questi 500, se non sbaglio, 550 appartamenti nel centro di Roma che saranno messi al valore di mercato, quindi escludendo una fetta di società automaticamente dal valore di mercato, perché degli appartamenti che in centro a Roma gli affitti non stanno meno di 1.000-1.500 euro, quindi escludendo la cittadinanza, quella reale, no? Quello che loro dicono di rappresentare per almeno 2/3, visto quelli che sono i redditi in questa città, per mettere a patrimonio e valorizzare, tra virgolette, come lo chiamano loro, per loro il valorizzare è fare cassa, perché poi si tratta di questo, non mettere a disposizione per chi a basso reddito, come giusto che sia, possa avere la possibilità di abitare in centro e non a Ponte di Nona o a Nuova Pomezia o a Nuova Ostia, dove stanno costruendo le case popolari, dove hanno costruito in passato negli ultimi anni le case popolari.
Sì, tra l'altro su tutta questa questione la Raggi ha fatto una vera capriola, perché prima delle elezioni e subito dopo la vittoria elettorale lei aveva dichiarato che avrebbe istituito una commissione indipendente sul debito pubblico di Roma. Una volta vinte le elezioni ha subito dichiarato: il debito pregresso è affare dello Stato, perché è stato commissariato, io non me ne occupo. Quindi sostanzialmente proprio ha fatto un'inversione a U rispetto a quello che aveva dichiarato. Ma il problema di fondo, soprattutto per una città come Roma, è che se non si mette mano alla trappola del debito non ha alcun senso, per esempio, fare le elezioni.
Assolutamente così, no?
Non ha alcun senso fare le elezioni, perché se si legge la legge Salva Roma e il piano di rientro, lì è scritto nel dettaglio che cosa deve fare il Comune di Roma da qui al 2048, cioè privatizzazioni, messa sul mercato del patrimonio pubblico, taglio delle spese, eccetera. Allora, o qualcuno si presenta alle elezioni per dire: io interromperò questa catena, oppure, se tutti accettano quella catena, possiamo scegliere il sindaco per estrazione, perché tanto che ci sia uno che ci sia l'altro, le politiche sono già predeterminate. E quindi c'è un problema gigantesco anche di democrazia rispetto a questa città, perché ci sono istituzioni che sono diventate sostanzialmente degli esecutori materiali di un piano di rientro deciso dalla grande proprietà immobiliare, dalle banche e dai creditori.
Guarda, di questa roba infatti a noi ci andava di parlarne, perché questo ciclo di trasmissione che stiamo facendo su Roma è proprio per raccontare qual è la non discontinuità che c'è stata tra le giunte precedenti, perché la Raggi sta governando nonostante la propaganda che continuano a fare, no? A mezzo media, quello che è, però la Raggi le politiche della Raggi non discostano assolutamente dalle giunte precedenti, da Veltroni, Rutelli, passando per Alemanno, via dicendo, sono sfumature, ma poi no, il nocciolo di alcune questioni è sempre lo stesso. E aggiungo, mi verrebbe un po' una battuta parafrasando la serie Romanzo Criminale, che qui chi si sta più a Roma non è la banda della Magliana, ma è Cassa Depositi e Prestiti, che si stanno prendendo belle fette di questa città. Qui sotto ne abbiamo un pezzo che si chiama Ex Dogana, che è loro, che è l'unico spazio a Roma che può fare musica fino alle 6 del mattino, così, nonostante la prossima.
No, tra l'altro una delle cose folli è che la gran parte del debito del Comune di Roma è con Cassa Depositi e Prestiti. Sono 1649 mutui accesi, ovviamente sono stati accesi in anni in cui i tassi di interesse erano molto più elevati di oggi. Il Comune di Roma paga tassi di interesse intorno al 5%, che oggi sarebbero dichiarati usura, visto che la BCE dà il denaro alle banche a interessi vicini allo zero. Ora, la Cassa Depositi e Prestiti per l'80% è del Ministero del Tesoro. Che cosa ci vuole a mettere in piedi una battaglia da parte del comune verso il governo per dire che quei mutui vanno rivisti in maniera radicale applicando i tassi di interesse attuali, quindi riducendo drasticamente gli interessi che noi paghiamo su quel debito? È una cosa che si può fare, che è una cosa che qualsiasi sindaco di buon senso farebbe, è una cosa che a Roma si continua a non fare, cioè noi continuiamo a pagare tassi di interessi da usura, tra l'altro alla Cassa Depositi e Prestiti, il cui l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia. Quindi è addirittura un esproprio che viene fatto da parte dello Stato verso la comunità territoriale di Roma, che è di per sé un non senso, e però continua a essere questa la realtà di Roma Capitale.
Però poi ci raccontano, no, che appunto, come hai raccontato anche tu prima, attraverso il Salva Roma, no, queste che ti raccontano che poi lo Stato mette risorse su Roma, no, investe eccetera eccetera, quando poi gli investimenti sono al lumicino. Giustamente,
sì,
tu
c'è anche da dire, scusa, un'altra cosa c'è da dire su tutto questo, che in generale questa idea del debito serve per dire che il problema è la spesa pubblica. Esatto. Ma per esempio nell'indagine indipendente che abbiamo fatto noi col gruppo Audit su Roma Capitale, quello che viene fuori è l'assoluta insufficienza di entrate che ha il Comune di Roma. Cioè il Comune di Roma, se anche funzionasse bene, quindi senza gli sprechi, senza tutte quelle cose che ci leggiamo tutti i giorni sul giornale, farebbe deficit ugualmente, perché le spese che ha il Comune di Roma sono decisamente superiori alle entrate. Solo per fare un esempio, Milano per la spesa corrente spende 1400 euro per abitante, Roma arriva appena appena ai 1200 euro. Il trasporto pubblico, Roma sul trasporto pubblico spende 200 euro ad abitante, Milano ne spende 580, e ci dicono che il trasporto pubblico va addirittura ridotto. Cioè il problema di questa città è che, essendo stata lasciata in mano alla speculazione immobiliare, è una città dispersa che si è diffusa sul territorio in maniera gigantesca, e gli speculatori hanno fatto i loro progetti, dopodiché il comune deve garantire i servizi, e garantire i servizi in un territorio così forte, così esteso, costa moltissimo. E quindi diciamo c'è un problema strutturale rispetto a tutta questa cosa, cioè che o si mette mano alla struttura della città di Roma e alla gestione finanziaria della stessa, oppure ci stiamo raccontando le favole, cioè continuerà a essere in questo modo.
Mi viene in mente ad esempio, no, perché se ne è parlato anche qualche giorno fa, visto che sempre la sindaca ha lanciato il progetto di consultazione riguardo proprio i soldi che arriveranno tra virgolette per la questione di Piazza dei Navigatori. Anche lì il comune, a fronte di 30 milioni di euro di lavori non fatti dal privato, mancanti dal privato ne ha chiesti in cambio 17 come compensazione, gli hanno lasciato il palazzo a loro, anzi hanno dato anche un altro progetto per la costruzione di un altro palazzo comunque, e lei tutto questo è stato presentato come una vittoria per la cittadinanza, quando comunque si sono fatti da la metà. È ovvio che un privato,
diciamo che
un costruttore in questa città ha gioco facile, no? Mi sembra scontato.
Sì, ma diciamo l'elemento strutturale che sta sotto all'insufficienza della Raggi e diciamo dei 5 Stelle nella loro esperienza di Roma sta nel fatto che questi si sono immaginati che Roma non fosse una città dai conflitti polarizzati e radicalizzati, ma che semplicemente fosse una città che andava governata secondo le procedure, con onestà e senza corruzione. Il problema è che questa è una città dove i poteri forti tengono in scacco la gran parte della popolazione. Allora uno se sa che questa è la realtà, non può dire sarò il sindaco di tutti, perché se io dico che sarò il sindaco di tutti e c'è qualcuno che ha un potere enorme, qualcun altro che non ha nessun potere, se faccio il sindaco di tutti, di fatto, che lo voglia o no, finirò per favorire i poteri forti. Questo è quello che è mancato alla Giunta 5 Stelle, che all'inizio ha tentato di dire questa cosa e poi si è ritrovata impegolata nella vicenda dello stadio, in tutte le altre vicende, in totale continuità con le giunte precedenti. Quindi diciamo la Raggi, per quanto possa giocarsela dal punto di vista comunicativo, di fatto oggi è sotto scacco dei poteri forti tanto quanto le giunte precedenti di centrodestra o di centrosinistra.
O forse mi viene da pensare con un po' di cattiveria che non sanno troppo sotto scacco, ma poi alla fine se le persone vengono elette e in che modo vengono elette, anche lasciamo perdere la Raggi che ci ha avuto un consenso, no, che va al di là degli interessi, certo, e via dicendo, però a netto di tutto è forse perché il fatto che sia anche garanzia di una certa continuità poi lasciano anche spazio, perché poi quando si parla di poteri forti, che è questa parola che spesso viene agitata, no? La agitano a destra, sento pure gente che fa parte di questo governo, il vice premier l'altro giorno parlava dei poteri forti, loro stanno al governo e parlava di poteri forti che gli stavano mettendo i bastoni tra le ruote per un'iniziativa loro che era un po' un controsenso in qualche modo. Però chiamiamo, cioè, cosa sono questi poteri forti? A Roma i poteri forti probabilmente sono ascrivibili al clan dei palazzinari. Se questa città ha avuto una sorta di tregua tra virgolette, no, in cui sembrava pacificata, fu sotto la giunta Veltroni, perché Veltroni in maniera intelligente, mettiamola come anche furba, però Veltroni lottizzò questa città, fece la stecca para per tutti per i famosi nomi, usando sempre questi termini, garantendo a quelli che sono appunto, no, le grandi famiglie dei costruttori romani il loro spazio di agibilità, tanto che sotto Veltroni si è costruito molto, soprattutto all'interno, cioè intorno alla cinta romana, no, centri commerciali e anche i quartieri che non avevano senso, come dicevi te giustamente, che senso ha che quartieri come Porta di Roma, Ponte di Nona, magari Porta di Roma già è diverso, Ponte di Nona tanto quanto Parco Leonardo facciano parte del territorio romano. Parco Leonardo, certo, Sputi e stai a Fiumicino, no? Però fa parte di Roma, nonostante poi tra Roma e Parco Leonardo ci sia almeno una mezz'ora di macchina, 20 minuti di macchina per il prossimo centro abitato. Roma è enorme, certo, però è enorme perché le politiche che l'hanno portata fino ad oggi sono state queste, no? Quelle là di lasciare spazio al costruttore, perché poi i poteri forti a Roma chi sono? Cioè, diciamocelo, no? L'abbiamo raccontato prima, ma la maggior parte del debito romano è in mano alla Cassa Depositi e Prestiti, poi ci sono le banche e poi ci sono quelli che su Roma si sono arricchiti e hanno speculato. Poi sono molte le cose, però qualche responsabilità
sì, se
anche
posso interloquire con te su questo.
Scusami, sì, vai.
Mentre la fase Veltroni ha potuto sostanzialmente mettere in piedi una sorta di pace sociale, ovviamente dando ai costruttori tutto quello che hanno chiesto, oggi il problema è che la crisi europea, nazionale e quindi anche locale, territoriale, non permette più spazi di mediazione possibili, per cui i grandi interessi finanziari e immobiliari vogliono mettere sul mercato tutto, cioè non si possono più permettere una sorta di compromesso sociale per cui loro fanno i loro affari ma consentono che possono esistere altre esperienze. È un po' come a livello nazionale o a livello europeo che oggi sotto attacco è esattamente lo Stato sociale. Lo Stato sociale che cos'è stato nel secolo precedente? È stato il compromesso fra capitale e lavoro, per cui il modello capitalistico, grazie anche alle lotte che ci sono state, ha dovuto accettare che ci fosse un terreno, tra virgolette, di diritti che fosse fuori dal mercato. Oggi esattamente lo Stato sociale è oggetto dell'attacco proprio perché l'enorme massa di denaro accumulata sui mercati finanziari ha bisogno di nuovi mercati e quindi ha bisogno di mettere sul mercato tutto quello che prima era fuori mercato. Dentro la città di Roma questo significa che non è più possibile permettere la convivenza di costruttori e di esperienze di autogestione sociale, per cui il compromesso diventa una guerra e i poteri forti la stanno giocando fino in fondo. Il problema è se si ha un governo della città che sta con i poteri forti o un governo della città che sceglie consapevolmente di stare dalla parte della città. Non mi sembra questo il caso dell'attuale giunta, così come di quelle precedenti.
Beh, il caso Stadio penso che sia stato emblematico, certo, poi credo che credo che un problema enorme a Roma sia anche il fatto che non c'è un'opposizione a questa giunta. I motivi sono diversi, no? Nel senso che a destra c'è chi in questo momento ci sta governando insieme, quindi non può mettere in contraddizione questa giunta, anzi l'invito fatto dalla Raggi a Salvini per tutta una serie di questioni su Roma apriranno anche una nuova stagione, sarà un'estate e un autunno
assolutamente sì
rischioso per chi vive ai margini di questa città, per le occupazioni abitative e non soltanto, per i migranti, Rom, guarda quello che sta succedendo anche a via Scortica Bove, in cui dei rifugiati abbandonati a se stessi. Quello che si sta muovendo appunto è abbastanza è questo, ed è una situazione anche se vuoi drammatica. A Roma non c'è discontinuità e non c'è opposizione perché probabilmente su alcuni temi, no, c'è una visione non opposta, no, anche dalla sinistra che sta ora in questo momento, no, il PD o chi altri che stanno in questo momento, che rappresentano in questo momento l'opposizione all'interno dell'aula del Consiglio Comunale, perché sullo stadio tutti volevano lo stadio, anzi era la sinistra del PD che spingeva famo sto stadio perché va fatto lì, quando non aveva nessun senso, e tutte le criticità che sono emerse dopo si conoscevano. Non è che sono successe delle cose particolari, le criticità si conoscevano, poi si è chiuso un occhio perché la giunta in primis sapeva che sullo stadio doveva concedere e non poteva opporsi, no, subito dopo l'Olimpiadi, poi chissà quant'altro. Però questo è meno la sensazione,
sì, diciamo,
nostra
che il vero
è questa.
Problema della città è a mio avviso l'insufficienza dei movimenti, perché poi diciamo chi può modificare i rapporti di forza non è certo l'opposizione istituzionale, che tra l'altro ha governato fino a 2 anni fa. Cioè il problema è che o in questa città si riesce a riprendere una dinamica di movimento di un certo livello, coordinata e con tutte le lotte in campo, oppure è chiaro che la dinamica debito grandi interessi macina l'intera città e quindi non c'è all'orizzonte nessuna possibilità di cambiamento. Il problema vero è come ricostruiamo un terreno di lotte che sia in grado non solo di difendere la singola esperienza, ma di rimettere in discussione il modello di città, che questo è il tema che abbiamo tutti di fronte.
Ma la sensazione è appunto che il modello di città, sicuramente questa giunta non sa che modello di città hanno in mente, a differenza magari anche degli Alemanno, Veltroni, Tutelli, che un'idea quantomeno ce l'avevano. La sensazione è che quest'altri non c'hanno manco un'idea di quale città vorrebbero, perché
questi hanno in mente che se si fa tutto in maniera onesta, infatti, la città funziona, e dopodiché si ritrovano nelle inchieste perché non hanno capito che Mafia Capitale non è che non faceva i bandi, vinceva i bandi Mafia Capitale, quindi la formalità legalitaria non ha mai garantito nessuno.
Sì. No, infatti,
tra l'altro Roma funzionava meglio con Mafia Capitale, tra l'altro è la battuta, però.
Certo. Infatti diciamo che la questione dei bandi è stata una delle prime cose che sono state, insomma, la città è abbastanza immobilizzata e l'unica cosa che va avanti è quella del, appunto, del capitale, certo, che si sta riprendendo, cioè, sono gli sgomberi. Cioè sono gli sgomberi, certo, delle occupazioni, sono delle posti occupati, ma dai migranti, cioè c'è lo sgombero
dell'associazionismo,
dell'associazionismo, cioè di tutto e di più, e ributtato poi all'interno della città, perché poi il problema è questo, perché non vengono trovate poi delle soluzioni, perché i bandi ci hanno paura a farli, perché poi oddio mi inquisiscono, e i soldi direttamente non li possiamo dare perché oddio non si sa, i municipi sono totalmente bloccati,
i bandi restano deserti, poi c'è questo fatto, no?
Sì,
i bandi
diciamo
restano
che questo...
deserti ma poi per dei motivi che sono appunto, che sono poi molteplici, no? Non è soltanto perché il discorso del bando, è perché probabilmente chi era abituato fino all'altro ieri ad avere, come si dice, strada facile.
Bisogna anche vedere come fanno i bandi, perché se i bandi sono all'infinito ribasso, a un certo punto all'infinito ribasso finirà, nel senso, non è che si
comunque
può andare.
Una città di 4.000 abitanti è difficile, che vive anche di emergenze, è un po' complicato amministrarla con i bandi.
Solo con i bandi.
No, ma infatti, ma non solo, secondo me la politica dei bandi, da una parte da questa illusione di aver fatto delle regole uguali per tutti, quando poi si sa che la discontinuità della forza di partenza permette di bypassare tutte le regole possibili, ma soprattutto oramai i poteri forti sanno che a Roma basta creare l'emergenza per derogare da tutte le procedure, quindi i bandi vanno anche deserti perché si vuole provocare. Si vuole arrivare a un punto in cui, siccome certe cose vanno comunque fatte, poi verranno assegnate direttamente al potere forte di turno. Quindi diciamo c'è tutta un'impostazione di come è amministrato il comune, che, sulla quale i 5 Stelle non avevano una riflessione prima e si sono accomodati poi, perché non sono stati capaci di ragionare su che cosa vuol dire prendere in mano il governo di Roma e ragionarci a fondo, che è una cosa complicatissima, credo che nessuno sarebbe in grado di trasformarla in 2 anni, però un conto è se un'amministrazione innesca un processo di cambiamento, un conto invece se un'amministrazione decide che a quel punto si accomoda sull'esistente e quindi sostanzialmente a seconda, quando addirittura non diventa complice dei poteri forti.
Io
questa
anche
è la realtà dei 5 Stelle a Roma.
Ho anche un'altra sensazione, forse non tutti sono d'accordo con te quando parli del Movimento 5 Stelle, cioè, però io invece credo che qualcuno, invece la Raggi o chi per lei che gli stava intorno, attraverso le figure, no, di personaggi come Marra eccetera, invece un'idea, l'impostazione iniziale ce l'avevano su come potevano e dovevano andare le cose, perché altrimenti spuntare certi personaggi o affidarsi a certi personaggi, come ha fatto questa giunta, come ha fatto la sindaca, perché poi sta sotto processo proprio per questo motivo, invece va proprio nel senso opposto, che qualcuno ha un'idea di come dovessero andare le cose all'interno del Movimento 5 Stelle romano, all'interno della giunta romana, ce l'aveva.
Questo sono d'accordo, certo.
E bisognava passare attraverso certi personaggi che, come dicevi tu, che la città la conoscono meglio di tanti altri. Del resto dentro le caserme non comandano i generali ma comandano i marescialli, no? Allo stesso a Roma non comandano, spesso e volentieri sono più i burocrati di turno che a comandare che non il consigliere o il singolo assessore. Poi una città così enorme che macina, che poi tra l'altro Roma macina anche parecchi soldi, perché poi pare che questa città sia povera, sia semplicemente povera, no, ma Roma macina soldi, cioè, bisogna anche raccontare questo e dire questo, no? Stiamo appaltando questa città al turismo, un blocco di questa città è stato consegnato al turismo di massa, e quello è un modo come un altro per macinare soldi. Nei quartieri la gente si lamenta per la movida, però la movida garantisce ai municipi, attraverso l'occupazione del suolo pubblico, no, di tavolini, dei bar, così garantisce ai municipi delle entrate anche importanti. È tutto un circolo, cioè, che poi le cose vanno pure un po' raccontate in maniera un po' diversa, che altrimenti anche oggi leggevo, no, che i residenti di Trastevere non so quale protesta stavano facendo, quale lamentela ci avevano. È un po' più complesso comunque comandare i soldi, questo è un dato. E se questa città, cioè, non è semplicemente povera Roma, ecco, mettiamola così, perché poi sembra che qui
Roma si è deciso di metterla a disposizione dei flussi di denaro provenienti da determinati circuiti speculativi, finanziari e commerciali, per cui anche la guerra ai poveri che si sta facendo, se io devo trasformare la città in una vetrina per i turisti, non è che posso far vedere ai turisti chi fa l'elemosina o il disagio sociale, e quindi comincio a far capire che non c'è più spazio per determinate persone, categorie sociali, o perché devo costruire la città vetrina, perché è quella che mi garantisce il flusso di denaro necessario sia per tirare avanti l'amministrazione ordinaria sia per favorire determinati interessi. Quindi è proprio sul modello di città che bisogna aprire uno scontro grosso, e secondo me dal basso, cioè dalle esperienze, perché poi Roma ha questa cosa straordinaria di avere centinaia e centinaia di esperienze nate dal basso, autogestite. Credo che non ci sia nessun'altra città, anche in Europa, che abbia una quantità di esperienze come la città di Roma. Il problema è che queste esperienze devono anche, secondo me, prendersi la responsabilità di fare un discorso, di fare un salto di qualità, e non semplicemente di difendere le esperienze in quanto tali, ma di passare all'attacco dicendo bene.
Sì, il problema è che andrebbe fatto condiviso, sì. No? Cioè, nel senso che il modello di città che si è cercato di costruire comunque in alternativa a questa città, in questa città andrebbe fatto condiviso. Ovvio che finiamo con lo sgombero, cioè le cose singole.
Secondo me. Guarda, poi chiudiamo con questa, Marco, scusaci, ti abbiamo trattato pure più del dovuto. Mi viene da pensare, no, quando una delle assessore al Comune di Roma, parlando della casa delle donne, parlava del fatto, no, che loro stavano concedendo, non loro, poi dall'altro è una concessione che arriva da secoli prima, concedevano un immobile di pregio, lei usa queste parole, un immobile di pregio nel centro cittadino per una causa del genere. Il fatto che tu sottolinei che sia un immobile di pregio nel centro cittadino, dai chiara l'idea che hai. È come se sia una struttura, no, che si occupa di violenza delle donne, di accoglienza, eccetera, non possa stare nel centro di Roma, perché quella roba lì è destinata ad altro.
Perché il centro di Roma ha altre funzioni.
Infatti, ma l'ha detto anche la Raggi poi dicendo ma noi non vogliamo sgomberare la casa delle donne, noi vogliamo che si crei una struttura capillare che arrivi fino alle periferie, quando poi in periferia, notizia di una settimana fa, neanche un centro antiviolenza a Tor Bella Monaca, tra l'altro gestito in maniera volontaria da donne, è sotto sgombero.
Non
già sgomberato, ieri arriva la lettera di sgombero. Poi questa è la città, e penso che questo sia un po' il paradigma di quello che sta avvenendo. Il problema è poi confrontarti con una cittadinanza che ormai se gli pulisce il cassonetto sotto casa è felice e soddisfatta, se provi a mettere delle contraddizioni su questa giunta e ti dicono perché te arrivò i buzzi e carminati, è anche complicato poi in questa città ormai spiegare e raccontare quello che sta avvenendo, perché poi è anche questo un dato, non è sempre colpa dei movimenti.
No,
che non
però
arrivano.
Diciamo che la cosa veniva detta anche prima delle elezioni di questa sindaca, comunque di questa giunta, era la pericolosità del Movimento 5 Stelle proprio su questo, proprio sul concetto di opposizione, perché se tu poni una campagna elettorale, un fomento delle persone sulla questione della legalità, tu ci perderai sempre. Questo è il problema, quindi andava proprio stoppata, secondo me, all'inizio tutta questa narrazione che il Movimento 5 Stelle ha sulla città e adesso sul governo, che se io reputo molto pericolosa, al di là del
che sia pericolosa un dato di fatto, ormai stanno anche al governo e mi sembra che sia tutto ormai
c'è da dire una cosa, che uno può agitare il razzismo e la guerra ai poveri per un periodo, ma se poi non migliora le condizioni di vita delle persone, parlo sia di Roma che a livello nazionale, che chiama raccolta per far la guerra contro i poveri, contro i migranti e contro l'altro da sé, prima o poi i nodi vengono al pettine. Cioè la Raggi può ragionare di legalità per 2 anni, ma se poi la vita dei romani continua a essere quella precedente, anche il consenso sulla legalità o diciamo sull'onestà eccetera, dopo un po' è un consenso in quanto volatile che può sparire anche in tempi molto più veloci. Quindi il vero problema è che dentro questa città le contraddizioni continuano a essere tali. Si tratta, secondo me, da parte dei movimenti di riprendere un'iniziativa più a largo raggio, con una, diciamo anche con una visione più ampia di quella che finora siamo riusciti a produrre.
Siamo abbastanza d'accordo, soprattutto sulla visione più ampia che siamo riusciti a produrre finora, che abbiamo prodotto poco immaginario, nonostante io non penso che i movimenti poi abbiano tutte le colpe, assolutamente. Stiamo vivendo una fase complicata, complessa,
certo.
E automaticamente anche i movimenti soffrono questa complessità. È difficile, veramente è difficile quando ormai si è tutti, cioè è difficile proprio confrontarsi con la gente che hai intorno, perché si è schiacciati ormai in dicotomie stupide, perché poi è stupide, certo. Perché poi ti rispondono a qualsiasi critica della RAGI, ti rispondono vabbè, allora te arrivo ai Buzzi e Carminati, vabbè, che te devo dire, certo. Ma che te devo dire, cioè, ma niente, no, stavo così a posto, bella lì, certo. Dai che la RAGI, io spero che tra 2 anni vi accorgerete di che merda avete prodotto e che magari questa gente se la levamo di torno. Forse è questo il sacrificio a cui i cittadini di questa città, chi lavora in questa città, chi viene in questa città, si parla di 1 milione di persone che raggiungono Roma durante il giorno per venirci a lavorare, quindi non parliamo di 4 abitanti e sono degli abitanti di questa città, visto che ci passano una gran parte del loro tempo all'interno del raccordo anulare.
Sì, diciamo che io spero che non si faccia poi l'errore della delega all'esaurimento nervoso ai cittadini romani, che poi quindi fra 4 anni chissà che,
ma non si esaurimo manco più
che poi questo. Devo essere sincera, sono anche molto pazienti questi cittadini, perché fin troppo
è
forse
questo, infatti,
perché
sì.
Io sono veramente ormai 8 anni che Roma più o meno non è governata, eppure i cittadini riescono ancora a sopravvivere. Spero, insomma, ecco, in una invece ripresa di parola su un modello altro di città, che è quello che tu dicevi sulla questione del debito, insomma, in cui gli strumenti ci sono per poter argomentare anche quello che è una narrazione del comune sulla questione del debito, e principalmente quindi anche proprio di come si vuol vivere e stare in questa città. Noi, Marco, non so se hai altro da aggiungere, ti ringraziamo tantissimo.
No, sì. grazie a voi, e immagino che ci risentiremo più avanti.
Sì, sicuramente.
Assolutamente. Non penso che finisce qua.
Cioè, esatto.
La Gella Romana sarà un po' complicata, soprattutto nei prossimi mesi.
Certo.
Difficile, mettiamola così. Grazie Marco, un abbraccio.